Abbiamo voluto ricordare Maria, la nostra Maria, e dobbiamo dire che non è stato difficile capire come. C'era una sola radio possibile, Radio Blackout, un solo momento possibile, il festival Alta Felicità di Venaus da cui stiamo parlando. E come trovare un titolo a questo ricordo? Non potevamo che chiamarlo così. Ciao bella, bella ciao. Come nucleo Pintoni Attivi potremmo raccontarvi tante cose su Maria per farvi conoscere quanta passione ci ha messo nella valle che lotta. I suoi amici di avventura nel mondo potrebbero venire qui e dirci quanto amasse l'Africa e quanto l'abbia sostenuta attraverso associazioni locali. Sostegno, questo di cui oggi abbiamo preso il testimone, così che l'impegno di Maria continui a camminare sulle nostre gambe. Potremmo anche raccontarvi della sua indimenticabile pastiera, però no, non ve lo diciamo. Abbiamo cercato un modo per universalizzare il ricordo di Maria, scomparsa un pomeriggio d'estate di 2 anni fa. Perché ci può essere un grande coraggio, un'invincibile speranza anche nel momento della fine. Vi leggeremo quel monumento che è Lettere dei condannati a morte della Resistenza Europea. E lo faremo insieme, perché insieme è il solo modo di combattere, è il solo modo per trasformare il ricordo in impegno. Insieme è il solo modo di stare al mondo. Ciao Maria, tutto questo è per te. Ciao bella, bella ciao.
Nel 1938 le truppe tedesche invadono l'Austria, che viene annessa al Reich. Nel 1943 cattolici, socialisti e comunisti si appellano a tutti gli antifascisti per fare fronte comune. Il 13 aprile 1945 le truppe sovietiche entrano a Vienna.
Walter Kampf aveva 23 anni, era studente di chimica. Organizzava atti di sabotaggio sulla linea ferroviaria. Fu arrestato dalla Gestapo nel 1942. La sua ultima lettera ai genitori si conclude con «Alta la testa!». Fu decapitato nel 1943.
Miei cari buoni genitori, dunque domani è la grande giornata, non temo la morte, la mia costante preoccupazione siete voi, miei cari, come saprete accettare e sopportare, è la sola cosa che mi opprime e che talvolta mi rende triste. Per il resto non vi è nulla che mi possa distogliere dalla mia calma, la mia raccomandazione, alza la testa, mia cara ma superflua, siate sicuri che il sorriso che mi ha accompagnato durante tutta la detenzione, con questo stesso sorriso e con cuore lieto, io mi avvierò alla morte. Eppure mi sarebbe piaciuto continuare a vivere. Conservate un buon ricordo di me, ma non mi compiangete. Piuttosto siate sereni come lo sarò io fino all'ultimo. Fuori c'è la primavera e in me, anche se sto in carcere, anche in me c'è una serenità come nella primavera, che annuncia un'estate imminente. E anche se molte gemme cadranno, bruciate dal gelo, distrutte dalla tempesta e dal vento, l'albero continua a fiorire. Sa che è vicino l'estate che lo scalderà, e il sole e la luce diventeranno sempre più forti. E così vi saluto, dovesse anche essere l'ultima volta, con molti baci e un sorriso. alza la testa.
Nel 1940 le truppe tedesche invadono contemporaneamente Belgio, Olanda e Lussemburgo. Bruxelles viene occupata e si costituisce un governo di collaborazionisti. Leopoldo III firma l'armistizio con la Germania. Nel Congo belga il governatore Rickmans rifiuta l'obbedienza a Leopoldo III e costituisce la Brigata Guillard che combatterà contro le truppe italiane. Nel 1945, dopo un iniziale successo tedesco della cosiddetta controffensiva delle Ardenne, l'ultimo lembo di territorio viene liberato.
Marguerite Bervouet aveva 30 anni, era insegnante e poetessa. Fa della sua casa la redazione del foglio clandestino La Délivrance. Nel 1943 viene deportata in Germania, nel 1944 viene condannata a morte per decapitazione. Cara amica, mi si dirà che sono morta inutilmente, stupidamente ed esaltata. Sarà la verità storica, ma ve ne sarà un'altra. Io sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria. A voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché il cielo del Belgio sia più puro, perché tutti quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come tanto l'ho voluto io stessa. Che non rimpiango nulla, malgrado tutto. Penso ai vostri bambini che domani saranno liberi. Addio.
Fernande Volral aveva 24 anni e da tempo era impegnata nelle organizzazioni clandestine. Nel 1943, sorpresa nel corso di un trasporto d'armi, ferisce uno dei tedeschi assalitori. Catturata, processata e ghigliottinata il 7 agosto 1944. Mammina mia, ho una notizia triste da darti. Ti prego, sii coraggiosa. Sono stata condannata a morte. Forse questa sera sarò giustiziata. Ho agito conformemente ai miei principi. Non è una morte triste quando si ha questa consolazione. Saluta mio fratello, digli che cerchi di essere un uomo. Questo è tutto quanto gli chiedo. Presto il mondo sarà libero e lo sarà pure lui. Domando perdono a tutti per il dolore che vi arreco, ma so che voi mi perdonerete. La causa che difendo è giusta e sacra. Oggi è una giornata bella e calda. Questo per me è un simbolo dell'aurora che vedo spuntare.
Il 14 maggio 1940 le truppe tedesche irrompono in territorio francese. Il 14 giugno cade Parigi. Il maresciallo Pétain chiede alla Germania le condizioni di armistizio. Il 18 giugno da Radio Londra il generale Charles de Gaulle dichiara illegittimo il governo Pétain e lancia un appello per la resistenza. All'inizio del 1942 centinaia di operai si riuniscono nella Savoia dopo essersi impadroniti di un carico d'armi. È il primo gruppo di resistenza della cerchia alpina. Alla fine del 1942 le navi francesi della Baia di Tolone si autoaffondano. Nell'ottobre del 1943 la popolazione corsa, insieme agli italiani freschi di armistizio, costringono gli occupanti tedeschi ad abbandonare l'isola. Nel gennaio 1944 si riuniscono a Lione i comandanti partigiani di tutta la Francia, in rappresentanza di circa 30.000 partigiani. Nel giugno del 1944 gli alleati sbarcano in Normandia, ad agosto in Provenza, puntando verso nord. A Parigi, dal 19 agosto, su preparazione e direzione prevalentemente comunista, è scoppiata l'insurrezione. Il 25 agosto 1944 Parigi è libera.
George Citerne aveva 38 anni, di professione attore drammatico. Compie atti di sabotaggio contro autorimesse tedesche e treni carichi di armi e munizioni. Arrestato a Parigi e consegnato ai tedeschi, fu fucilato senza processo il 7 marzo 1944 con numerosi altri patrioti. Questa che vi leggiamo è un estratto dell'ultima lettera alla moglie. E tuttavia ti faccio questa cosa orribile di lasciarti. Il fatto è che non ci siamo solo noi e il nostro amore a questo mondo. C'è tutta una vita che può rendere felici o infelici, noi e gli altri. Ed è per quella felicità, più grande della nostra, ma che la comprende, che io sono partito. Dopo che a te non ho creduto che a una cosa. Ed è quella per cui muoio.
Le scritte sui muri delle celle delle carceri di Fresnes, a Parigi, sono alcune migliaia. Non furono molti i detenuti di quelle carceri che fecero ritorno alle loro case. Tre lustri dopo la liberazione, Fresnes diventerà uno dei maggiori centri di detenzione di patrioti algerini in lotta contro l'imperialismo e il razzismo francese. Robert de Montparnasse attende di essere fucilato. Addio alla cara moglie e coraggio a tutti coloro che passeranno in questa cella.
Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes.
Lui si chiama Jean Grandel e non è stato possibile ricostruire la sua storia. Nella sua cella scrisse una sola frase: vinceremo.
Nel 1938 le truppe tedesche occupano l'Austria, nel 1939 la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 la Germania occupa la Danimarca, la Norvegia, il Lussemburgo, l'Olanda, il Belgio, la Romania. Nel 1941 prendono possesso della Bulgaria, della Jugoslavia e, congiuntamente alle truppe italiane, della Grecia. Tra giugno e dicembre 1941 le truppe tedesche invadono l'URSS, raggiungendo la periferia di Leningrado. Nel novembre 1942 l'offensiva dell'Armata Rossa costringe le truppe tedesche ad abbandonare un terzo dei territori sovietici occupati. Il 2 febbraio 1943 l'armata tedesca di Stalingrado è costretta alla resa. È l'inizio della riscossa. Il 4 giugno 1944 le truppe tedesche abbandonano Roma. Il 21 agosto dello stesso anno abbandonano Parigi. Nel gennaio 1945 l'Armata Rossa inizia l'invasione della Germania. Il 1 maggio viene annunciata la morte di Hitler. Il 2 maggio le truppe sovietiche occupano Berlino. Il 7 maggio viene dichiarata la resa incondizionata di tutte le truppe tedesche.
Anno Gunther aveva 20 anni, era panettiere. Durante la guerra distribuisce a Berlino un giornale antinazista. Arrestato nell'estate del 1941 e poi giustiziato. Cara mamma, quando riceverai questa lettera non sarò più in vita. Spero e mi auguro con tutto il cuore che tu possa accogliere questa notizia con la stessa tranquillità e rassegnazione con cui io stesso ho accolto, oggi a mezzogiorno, la notizia che sarei stato giustiziato, e precisamente questa sera. Sii certa che conserverò fino all'ultimo istante la padronanza di me stesso. Io mi attendo fermamente che anche tu non dispererai mai. I popoli primitivi hanno la bella credenza che dopo la morte si ritorni nel grembo della madre. Noi tutti abbiamo un compito su questa terra, e il mio è ormai assolto.
Nel 1941 la Jugoslavia viene invasa dalle truppe tedesche. Subito si costituiscono le formazioni partigiane a direzione comunista che, riunite sotto la guida di Tito, controlleranno per l'intera durata dell'occupazione vaste zone del territorio jugoslavo. Il 20 ottobre 1944 Belgrado viene liberata. Partecipano alla sua liberazione i battaglioni italiani Matteotti e Mazzini.
Anka Knežević aveva 19 anni, era una studentessa liceale, partecipa alla resistenza del Montenegro. Fu arrestata, torturata dalla Gestapo e fucilata nell'aprile 1944. Caro fratello Milo, mentre oggi fucileranno tua sorella, tu sarai a Scutari per guadagnare un po' di pane. Ora non dovrai più pensare come farmi pervenire qualcosa in cella. Tua sorella se ne va, per il bene di tutti voi che rimanete. Volesse Dio che io fossi l'ultima vita del nostro infelice, torturato popolo. Aiuta i nostri valorosi partigiani, sii onesto, anche a patto di perdere la vita. I traditori mi separarono da voi per 2 anni, mi mandarono nei campi di concentramento, ma a loro ciò non bastava, volevano uccidermi. Non pensino tuttavia che, uccidendo me e tanti altri, riescono a soffocare il nostro movimento e la rivolta. In tale modo non fanno che rinsaldare la fede di quelli che rimangono. Sappiamo che verrà il giorno in cui siederanno loro sul banco degli accusati, non però come noi, ma come scellerati e cannibali della torturata gioventù progressista. La loro condanna sarà pronunciata da quelle nostre famiglie che sopravvivranno. La nostra morte sarà la loro rovina. Con le nostre ossa, con i nostri cadaveri, edifichiamo un nuovo mondo nel quale gli uomini vivranno da uguali e avranno tutti i diritti. Vado alla morte con assoluta fiducia che la vittoria sarà nostra e sarò felice persino nella fossa quando verrà quel giorno per il quale ho donato la mia vita.
Nel 1940 le truppe italiane iniziano l'occupazione della Grecia. Nel 1941 i reparti tedeschi entrano ad Atene. Hitler dichiara che la Grecia entra a far parte dello spazio vitale dell'Italia. Il 31 maggio 1941 gli studenti universitari Manolis Glesos e Apostolos Santas, penetrati nell'acropoli di Atene, ne strappano dal pennone la bandiera tedesca e vi fanno sventolare la bandiera ellenica. Il gesto assume il valore simbolico dell'inizio della riscossa. Nel settembre 1943 le truppe italiane di occupazione, in seguito all'armistizio firmato dal governo Badoglio con gli alleati, in parte si uniscono alle formazioni partigiane elleniche, in parte vengono sopraffatte dalle truppe di occupazione tedesche e in minima parte raggiungono, con mezzi di fortuna, le coste italiane. Nell'isola di Cefalonia il presidio italiano resiste agli attacchi tedeschi fino al completo esaurimento delle munizioni. 8.400 soldati della divisione Acqui vengono sterminati. In totale, le perdite italiane in territorio greco dopo l'8 settembre del 43 ammontano a una cifra valutata tra 10.500 e 11.500 uomini.
Molte delle lettere della resistenza greca venivano gettate dagli autocarri che trasportavano i condannati. Vi era un punto prestabilito del tragitto, lungo il viale Formionos di Atene, dove i condannati gettavano gli estremi messaggi e oggetti personali che venivano raccolti da patrioti, ivi appostati. Dimitra Tsatsu aveva 23 anni ed era pettinatrice. Si prodiga nell'assistenza alle famiglie delle vittime, al proselitismo, al reclutamento di nuove forze. Fu arrestata nel 1943, seviziata e fucilata sulla pubblica via con altri patrioti in numero non precisato. Sicuramente oggi, domani, mi giustizieranno. Amiche mie care, compagni nella lotta per la libertà, muoio degnamente e con onore, e con me perderete una compagna fedele. Però non vi addolorate, altre germoglieranno dopo la mia morte, migliaia. Mammina, perdi una figlia che non ti apparteneva, perché apparteneva prima di tutto alla Grecia. Con la mia morte diventeranno figlie tue, tutte le figlie di Grecia, e tu diventi mamma del mondo intero, di tutti i popoli che combattono per la libertà, la giustizia e l'umanità. Vorrei che la mia esecuzione avesse luogo all'aria aperta per volgere il mio ultimo sguardo all'Olimpo e ai monti ove soggiorna il valore e la speranza della Grecia. Alla mia tomba portate quando potete fiori rossi, null'altro, e battete con ogni mezzo la barbarie. Vi bacio tutti.
Angelos e Marinos Barkas sono due fratelli, hanno 22 e 17 anni. Marinos è ancora uno studente, mentre Angelos è un meccanico e compie metodico sabotaggio nello stabilimento in cui lavora e che produce motori di aereo per conto dei tedeschi. In seguito alla circostanza che in 4 mesi una 50 di aerei precipitano senza cause palesi, nella fabbrica viene aperta un'inchiesta. È così che si giungerà all'arresto dei due fratelli e del padre, condannato a 10 anni di prigione. Angelos e Marinos verranno fucilati al medesimo palo. È il 26 maggio 1942. Cari nostri genitori, ricevete l'ultima lettera nostra e non vi addolorate per la nostra perdita. Papà, abbi cura di mamma. Se potete, fatevi dire in quale cimitero ci seppelliranno per venire ad accendere la nostra piccola candela. Sangue freddo. Non è poi neppure una cosa grave. Per l'umanità sono stati uccisi milioni di giovani. E quelli che non hanno una mamma? Vi baciano i vostri figli Marinos e Angelos.
Nel giugno 1941 l'URSS viene invasa dalle armate tedesche. Dopo una prima fase di rapida avanzata vengono bloccate la periferia di Leningrado e Mosca. Sorgono ovunque nuclei di resistenza. La seconda offensiva tedesca, che porta all'occupazione del bacino del Don, viene bloccata dalla resistenza di Stalingrado. Nel novembre 1942 l'offensiva dell'Armata Rossa costringe le armate della Germania e dei suoi alleati ad abbandonare circa un terzo del territorio sovietico occupato. Il 2 febbraio 1943, dopo 5 mesi di accaniti combattimenti, i difensori di Stalingrado costringono alla resa l'armata tedesca. Durante tutto il 1944 l'Armata Rossa libera nell'ordine la Russia, la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria. Nel gennaio 1945 ha inizio l'offensiva finale sovietica in territorio tedesco. Sui crimini tedeschi nell'Unione Sovietica esiste un'ampia documentazione, risultato del lavoro della Commissione straordinaria per l'accertamento dei crimini degli invasori tedesco-fascisti e dei loro complici. Tra questi segnaliamo il comandante di campo Janov, che per festeggiare il compleanno di Hitler sceglie a suo piacimento 14 prigionieri e personalmente li abbatte. cittadini sovietici fatti assalire da cani affamati, usati come reggi bersaglio, messi in botti di acqua gelida. Molti prigionieri venivano utilizzati per il prelievo di sangue destinato ai tedeschi feriti e uccisi quando giungevano a esaurimento. Sovietici utilizzati per far saltare i campi minati. Dei 16.000 prigionieri sovietici inviati al campo di Auschwitz ne furono trovati vivi, il giorno della liberazione del campo, solo 96.
Passa Savel Eva, era di famiglia contadina. Entrò a far parte di un gruppo clandestino che raccoglieva informazioni militari, produceva documenti falsi e compiva atti di sabotaggio. Fu arrestata dalla Gestapo nel 1943, torturata e bruciata nel gennaio 1944. Le sue parole furono scritte sul muro della cella numero 14 del carcere di Luc, pochi minuti prima della morte. Si avvicinano neri, terribili minuti. Tutto il mio corpo è mutilato, le mani, le gambe, ma muoio senza aver parlato. È terribile morire a 22 anni, come avrei voluto vivere, in nome della vita di coloro che verranno dopo di noi. In nome tuo, patria, ce ne andiamo. Diventa grande, bellissimo, patria mia. Addio.
Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà.
Il fascismo sale al potere in Italia nel 1922 con la cosiddetta Marcia su Roma. È il re Vittorio Emanuele III a incaricare Mussolini di formare il governo e la borghesia a strizzare l'occhio alle camicie nere. Il biennio rosso viene affogato nell'olio di ricino. Qualcuno dice che questi sono gli anni della luna di miele tra la popolazione italiana e Benito Mussolini. Noi preferiamo raccontarvi che in questi anni vengono disciolti i partiti di opposizione e la Camera dei Deputati. Gli intellettuali e gli oppositori vengono mandati al confino, oppure arrestati o uccisi. Tra questi, a mero titolo di esempio, ricordiamo Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci. I treni, però, arrivano in orario.
Queste righe sono state scritte da Aldo Picco, prima della guerra meccanico, poi partigiano. Le sue parole furono scritte con il temperino sul muro del carcere alla presenza dei militi venuti per condurlo alla fucilazione. Picco Aldo, classe 1926 di Venaria, fucilato a Savona il 21 agosto 1944. Chi va a Venaria vada dalla mia mamma.
Là sulle cime nevose, cavalieri di fede e d'onore, ricordate le gesta gloriose ed il sacro ricordo non muore. La vittoria non è più lontana, già si schiude nell'ombra radiosa del dì. Voi non fuggite alla battaglia, ma al suon della mitraglia cacciate il traditore. Partigiano di Valle Susa, baldaschiera ci invita d'eroi, dei confini custodia sicura, il Piemonte è fiero di voi.
Il Comitato Militare Regionale Piemontese fu l'organo clandestino che diresse la resistenza e organizzò le formazioni partigiane e le squadre di difesa cittadina in Piemonte. È una delle formazioni più strategiche all'interno di tutto il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Il 31 marzo 1944 la polizia della Repubblica Sociale Italiana arrestò l'intero comitato militare piemontese. Il blitz avvenne nella sagrestia del Duomo di Torino durante una riunione clandestina. I componenti catturati, tra cui il generale Giuseppe Perotti, Franco Balbis, l'operaio Eusebio Giambone e gli altri membri, furono processati e fucilati pochi giorni dopo al Martinetto, il 5 aprile 1944. Renza mia adorata, a differenza della grande maggioranza di noi mortali, mi è dato sapere che fra poche ore morirò. Non sono io la vittima, ma voi che restate. Io mi considero morto in guerra, perché guerra è stata la nostra. Ed in guerra la morte è un rischio comune. Si muore in tanti ogni giorno e di più innocentemente. Io almeno ho combattuto. Giuseppe Perotti, medaglia d'oro al valor militare.
Molti già sono mancanti all'appello e la morte ci insidia tutto. Il compagno è caduto, un fratello, e il suo sacro ricordo non muore. La vittoria non è più lontana, già si schiude nell'ombra radiosa del dì. Voi non fuggite alla battaglia, ma il suono della mitraglia, cacciate il traditore.
Nel 1937 l'Italia si allea con la Germania. L'anno dopo promulga le leggi razziali. I treni continuano ad arrivare in orario.
Partigiano di Valle Susa, Valdastiera ci invita ad eroi, dei confini custodia sicura, il Piemonte è fiero di voi. Mentre soffia lassù la bufera ed il gelo tormenta i tuoi piedi, partigiano di Valle Susa.
Nel 1940 l'Italia entra in guerra. Le campagne di Grecia, Jugoslavia e Russia si rivelano un fallimento dal punto di vista militare e una tragedia dal punto di vista umanitario. Il 5 marzo del 1943 a Torino accade una cosa piuttosto rara. Lo stabilimento di Mirafiori entra in sciopero. Nel giro di qualche giorno le proteste contagiano Milano e tutto il nord Italia. Dalla Breda in sciopero i fascisti sono costretti a scappare. Nella sola Torino incrociano le braccia oltre 100.000 lavoratori. 4 mesi dopo Mussolini viene arrestato. L'8 settembre 1943 viene annunciato l'armistizio. Il re fugge, il governo fugge. Fuggirà anche Mussolini, liberato dai tedeschi. E poi Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le Fosse Ardeatine, l'eccidio dei fratelli Cervi. Nel 1944 i partigiani sono pronti a liberare l'Italia, gli alleati no. Vince la strategia attendista del generale Alexander.
Pietro Benedetti aveva 41 anni, di professione ebanista. La polizia politica rinvenne nel suo laboratorio un deposito di armi, fu tradotto a Regina Celi e fucilato nell'aprile 1944.
Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Mia cara Enrichetta, nella folla di care memorie che come fiume in piena mi fanno ressa nell'anima, mi torna alla mente una lettera che scrivevo 20 anni fa, quando eravamo ancora fidanzati. Ti dicevo allora che la vita è soprattutto lotta. Vi sono nel mondo due modi di sentire la vita, uno come attori, l'altro come spettatori. Di fronte allo scempio della patria, dei nostri focolari, delle nostre famiglie, io sentivo che era da codardi restare inerti e passivi. Se con la mia morte tu ed i miei figli avrete perso il mio amore e il mio sostegno, vi resterà un amore e un sostegno più grandi, quello dell'umanità finalmente libera. Ed io, tu lo sai, non sarò il solo caduto. È ormai innumerevole la schiera dei generosi che hanno offerto il proprio petto in questa lotta di popoli anelanti ad un domani di luce. E potessi io essere l'ultimo, ti bacio e ti abbraccio per l'eternità.
Paola Garelli, Mirka, di anni 28, pettinatrice, nata a Mondovì, Cuneo, il 14 maggio 1916. Dall'ottobre 1943 svolge a Savona attività clandestina, entra a far parte della brigata SAP Colombo, divisione Gramsci, assolve compiti di collegamento e di rifornimento viveri e materiali per le formazioni operanti nei dintorni della città. Arrestata nella notte fra il 14 e il 15 ottobre 1944 nella propria abitazione di Savona ad opera dei militi delle Brigate Nere, tradotta nella sede della Federazione Fascista di Savona. Fucilata il 1 novembre 1944 senza processo nel fossato della fortezza ex Priamar di Savona da plotone fascista con Giuseppe Baldassarre, Pietro Casari, Luigi Acomatto, Franca Lanzone e Stefano Peluffo.
Oramai tutti hanno famiglie, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora mi vivessero in quel che tu speri, oh ragazzo.
Il 24 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia diffonde un telegramma in codice. Aldo dice 26 per 1, nemico in crisi finale, applicate piano E27, capi nemici e dirigenti fascisti in fuga. Qualche ora dopo questo telegramma è il 25 aprile. Da questa valle, Maria, ti auguriamo buona liberazione. Ciao bella, bella ciao.
Il corpo che ti ho.